Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Ciao a tutti, bentrovati, nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. È martedì e ci avviciniamo alla prossima giornata del campionato di A, anche se oggi è una giornata di Coppa Italia. Il Parma gioca domenica, si è appena conclusa la 27esima e si è conclusa, diciamo, guardando in ottica Parma, con i risultati forse migliori che potevano auspicare i crociati, ovvero poi dipende dai punti di vista, perché magari la Fiorentina, avendo perso a Udine, potrebbe arrivare ancora più carica contro il Parma, però di fatto rimane lì in fondo a 24 punti, lontana, e il Pisa ha perso ancora in casa col Bologna. Ecco, a meno che qualcuno guardasse, diciamo così, la classifica pensando al Parma nella parte sinistra, cosa che la vittoria dell'Udinese, insomma, tiene ancora un pochino lontana, in ottica salvezza sicuramente sono risultati che non dispiacciono ai crociati. Abbiamo tanti ospiti anche quest'oggi, parleremo in compagnia con i vostri messaggi al 333 920 0170. Lo ripeto, 333 920 0170. Allora, prima di andare con gli nostri ospiti, facciamo un po' il punto con qualche aspetto che emerge in questo momento che archivia la giornata di campionato. Anche in casa Parma guardiamo come vanno le cose, poi iniziamo con i vostri messaggi e con i pareri dei nostri ospiti, il servizio del TG Sport. Per il Parma un match point salvezza, per i Viola quasi un'ultima spiaggia. La sconfitta della Fiorentina a Udine accresce il peso specifico dei punti in palio domenica prossima al Franchi. Il Pisa, intanto battuto in casa dal Bologna, resta inchiodato in fondo alla graduatoria. I nerazzurri con Verona e Cremonese sono le uniche tre squadre a non aver mai vinto nel girone di ritorno. Dopo il giro di boa invece il Parma ha fatto 14 punti, varrebbero il settimo posto al pari del Napoli di Conte. Ma non è un rendimento di breve periodo. L'andamento dei crociati in termini di punti si è stabilizzato dall'undicesima giornata in poi. La classifica delle ultime 17 giornate dice infatti ottavo posto. Gli innesti di Strefezza e Nicolussi hanno inciso. Chiuso il mercato il Parma non ha mai perso. Più in generale però la squadra crociata ha eliminato ingenuità ed errori molto più frequenti nella primissima parte di campionato, dando l'impressione di una buona condizione fisica. Minuto 83, la rete di Oristanio contro il Cagliari. Minuto 80, Troilo San Siro. Nel recupero, la rete contro il Verona di Pellegrino. Lo stesso vale per Ordoñez a Bologna. La rosa è più lunga grazie al mercato e all'infermeria che si sta svuotando. Sono due fattori, ma pare evidente prima di tutto come la squadra di questa sia stata più reattiva degli avversari con testa e fisico fino al fischio finale. Vincere a Firenze renderebbe superfluo ogni calcolo in chiave salvezza, ma i Viola, nonostante il blackout di ieri a Udine, hanno un rendimento in crescita con due vittorie e un pari nelle ultime quattro. Ken sarà in dubbio fino all'ultimo per una botta alla caviglia. A Vanoli mancherà anche Solomon. Questa non avrà lo squalificato Valenti. Pronto, Circati.
Palla in Tribuna.
Pellegrino è entrato in diffida chiudendo il cerchio con il discorso disciplinare. Allora, Roberto da Modena scrive: mi raccomando, anche oggi dobbiamo ripetere che tanto la Fiorentina si riprende, ci scrive. Oggi il tablet fa un po' i capricci. Ma secondo voi è Eurogol del Cagliaritano battezzata fuori da Corvi? Mark, magari è una via di mezzo, no? Mark, siccome voleva tirare in porta, Folorun, nonostante quello che abbia detto Troilo nel post partita. E certo, se fosse stato in una posizione diversa, forse insomma il portiere la poteva intercettare. A me non è esente da colpe, però è davvero un bel gol. Dopo lo chiedo anche al nostro prossimo ospite, tra pochissimo, anzi già in linea con noi, è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
E secondo te è più Eurogol di Folorunscio o più errore di Corvi?
Beh, è più Eurogol di Folorunscio, però diciamo 80-20, nel senso che comunque da quella posizione, sia come distanza che come il fatto che fosse comunque defilato con lo specchio, quindi non pieno come se fosse stato un tiro centrale, e il portiere lo deve prendere un tiro da così lontano e da posizione un po' defilata. È chiaro che A non te lo aspetti, B è venuto fuori un siluro, ha battezzato probabilmente che la palla si alzasse sopra la traversa. Certe volte vedi che il portiere per essere sicuro, no, mette la mano per deviarlo e con la mano supera la traversa, sì, quindi facendo capire che magari il pallone sarebbe comunque uscito, però per evitare queste ricadute improvvise, i palloni sono più leggeri, ogni tanto effettivamente queste traiettorie possono cambiare. È andata così, io preferisco fare i complimenti all'autore del gol piuttosto che mettere una crepa ancora sul giudizio di Corvi, che comunque ha fatto delle bellissime parate, soprattutto di piede le ha fatte, però ha giocato bene anche questa partita, e quindi non lo metterei sul banco degli imputati. Sicuramente era un tiro che si poteva parare, sapendo prima che avrebbe tirato, ecco.
Allora, intanto chiedo di pazientare un attimo agli ascoltatori, perché il tablet oggi con le connessioni non è una giornata felice, ecco. E vediamo Davidone se riesco a riaprire i messaggi. Nell'ottica del sì, ma tanto la Fiorentina torna su, non vogliamo dare una mano ai Viola domenica prossima. Noi siamo bravi e generosi nonostante la Fiorentina vista ieri sera. L'ho citato anche a Baspot, è una squadra davvero imbarazzante. E sì, diciamo che è un passaggio a vuoto che in pochi si sarebbero aspettati, visto anche che l'Udinese nei finali di campionato, insomma, non è una squadra che insomma è spietata, ecco, me la metto giù così. Devo dire che non me l'aspettavo neanch'io, anche se nelle partite precedenti aveva fatto 7 punti in 3 partite. La Fiorentina arrivava da un buon momento, in generale, diciamo così, da quando c'è Vanoli il ritmo è un ritmo da salvezza tranquilla, ecco. Però come si pone? Temi che siano, fosse stato meglio magari un risultato ieri sera per arrivare un po' più tranquilli contro il Parma?
No, perché comunque loro sono ripiombati in uno stato catatonico dal punto di vista proprio dell'ambiente interno, che era molto molto negativo quando ancora il campionato era alle prime fasi. Poi dopo c'è questa curiosa questo curioso proseguimento dell'avventura in conference, nonostante la pessima partita di ritorno con i polacchi dello Jagiellonia. Non dimentichiamoci appunto che la Fiorentina ha giocato lunedì, perché aveva giocato al giovedì questa sì, partita di Coppa, che doveva essere una formalità, sono andati ai supplementari sì, e hanno perso un paio di giocatori, e insomma è stato un disastro quella partita lì. E avendo giocato di lunedì rispetto al Parma, che ha giocato di venerdì, hanno meno giorni di riposo, e in più poi credo che la settimana successiva avranno di nuovo il prossimo turno di conference sempre con la squadra polacca. La piazza ovviamente ce l'ha con Vanoli, accusato di aver rispolverato la difesa 3 quando sembrava che con la difesa 4 le cose si stessero aggiustando. Io ho visto dei piccoli sprazzi, perché ieri sera finiva Under Salt Marsh, che è una bellissima serie che non potevo perdere, proprio l'ultima puntata, però sono veramente imbarazzanti.
Sì, sì.
Mi viene da ridere a vedere la prestazione di Rugani, che praticamente ha messo lo zampino al contrario in tutti e tre i gol dell'Udinese, e quando si sente dire ma il Parma deve prendere un difensore esperto, no? E facendo il conto di come si sta comportando, vabbè, era la sua prima partita, già l'hanno preso mezzo rotto. Rugani fa questa prestazione, Luperto la Cremonese non ha portato finora dei grossi benefici, anche se c'è stato un periodo in cui io lo consideravo uno dei papabili, se il Parma avesse voluto davvero rinforzarsi in quella zona del campo. Evidentemente poi l'erba del vicino continuiamo a guardare,
è sempre verde, sempre verde.
E poi dopo,
no?
Io mi tengo i miei tutta la vita, anche perché è ovvio che non è che puoi andare a prendere Van Dijk dal Liverpool, e quindi se il difensore esperto deve essere quel tipo di giocatore lì, non è detto che ti sistemi la difesa, anzi magari è un corpo estraneo.
Allora,
comunque, tornando alla Fiorentina, sì, loro sono in un momentaccio, e quindi va bene così, va bene che abbiamo perso, va bene che siano ancora più disperati, va bene che siano ancora più con le gambe che gli tremano davanti al loro pubblico. Mi scoccerebbe davvero perdere contro questa Fiorentina. Poi se pareggiano va bene, ma ecco, perdere mi darebbe molto fastidio. E tornando all'Udinese, non dimentichiamoci che all'andata l'Udinese non è che avesse figurato molto bene, aveva presi 5, sì, ed era la prima vittoria della Fiorentina. Anche in quel caso poi c'era Parma-Fiorentina, no? Tutti, sì, preoccupati, la Fiorentina ha vinto, adesso si è ripresa.
Poi l'avevamo vista, Parma è stata imbarazzante, sì.
Appunto.
Allora, messaggio di filo, comunque quando un anno è maledetto lo dimostra come hanno perso Verona e Pisa nell'ultima giornata, bene per noi, ma loro gira davvero male, alla Fiorentina mancherà Parisi, squalificato è Ken in dubbio e Solomon, vinciamo e affossiamoli. Poi... Chicco ha eliminato il suo messaggio. Buongiorno, se la viola è quella vista ieri sera, il Parma non può tornare a casa senza punti. Saluti a tutti e forza Parma, Luigi R. Una domanda da appuntarti, Francesco, mentre leggo i vari messaggi. Se il Parma dovesse riuscire a trovare 3 punti, il discorso salvezza potrebbe ridursi ad una lotta tra Lecce e Cremonese. La Fiorentina non è da calcolare, tanto risalirà. Ma lo scrivono tutti. Allora, segniamoci questo discorso per la lotta salvezza. Altri messaggi. Corvi era nella posizione giusta, è stato un gran tiro, ci scrivono. Poi, forse bisogna... Allora, buon pomeriggio. Dopo ieri sera, Firenze sono indiavolati, vogliono la testa di Vanoli e c'è molta sfiducia intorno alla squadra. Sarà un vantaggio per noi oppure sarà una partita difficile? Forse bisognerebbe dargli la spallata definitiva. Segnatevelo oggi, contro la Fiorentina ci saranno 2 episodi assurdi a favore della Fiorentina e vinceranno loro. Spero di sbagliarmi. Riccardo, con l'ammonizione di ieri, Parisi dovrebbe essere squalificato domenica. Conferma, almeno questo è quello che hanno detto durante la partita. Ciao. Orlando. Allora torniamo alla lotta salvezza. A chi è, insomma, secondo me ormai sono quelle tre lì che se la giocano.
Sì, con il Genoa non fuori dai giochi, ma cioè nel senso che anche il Genoa è ancora a rischio. Il Cagliari penso di no. Il Torino si è
con quei 3 punti
contro
Torino,
la Lazio, no, il terzo posto, la terza retrocessa salta fuori tra Lecce, Cremonese e Fiorentina,
sì,
con qualche rischio per il Genoa. E io ti dico, se dovesse retrocedere la Fiorentina, in ottica Parma sarebbe meglio, perché comunque Lecce e Cremonese che si salvano sono comunque 2 squadre che il prossimo anno non cambiano, sì, obiettivo, mentre invece se la Fiorentina la sfanga è molto facile che il prossimo anno si ripresenti con un altro organico, un altro spirito, un altro allenatore
e un'altra proprietà probabilmente.
Esatto, quindi tutto sommato in quell'ottica lì forse non sarebbe male che si togliessero dai piedi per un po'. Detto ciò, sono d'accordo anch'io, con questa Fiorentina non si può perdere. Però se decidono di aiutarla, magari cioè, sono gli episodi, insomma, a Como la Fiorentina l'ha portata via veramente curto con destrezza, in confronto a certe vittorie del Parma che dicono ma il Parma non ha mai tirato in porta, ha fatto gol all'ultimo, cioè il Parma subisce pochissimi gol.
Sì, sì. Concede poco.
Ha segnato come il Pisa e ci sono 18 punti di distacco tra il Parma e il Pisa, cioè vuol dire che pur avendo segnato poco è riuscito a capitalizzare tutte le volte in cui quei gol lì ti è servito per vincere. Il Parma ha vinto 1-0 diverse partite, no? Milan, Bologna, Pisa all'andata, Fiorentina all'andata, insomma è un risultato che evidentemente Parma sa sfruttare bene questa sua capacità. Quindi il Parma è salvo. Cioè io posso dire senza bisogno neanche di far scongiuri o di toccarmi, tanto
penso anch'io, Francesco.
Poi, come ho già detto, se la quota salvezza si alza o si abbassa, servono ancora 2-3 punti, 4, è chiaro che di qui alla fine il Parma li fa, perché mancano 11 giornate, cioè non è che le perde tutte. E quindi Parma è salvo. Detto ciò, sì, mi piacerebbe che queste 11 partite venissero giocate con uno spirito di una squadra che vuole progredire nella sua crescita e quindi sviluppare il gioco offensivo per essere magari già con delle certezze il prossimo anno, ecco.
Allora, altri messaggi. Ci sta il calo di tensione. Visto la classifica, Fiorentina in difficoltà, vedo meglio il Torino perché ha guida tecnica con grinta, male male la Cremonese e il Lecce. Quota salvezza massimo 36-37, buona giornata da Enrico. Ciao Enrico, questo Roberto, attenzione perché l'Udinese è una squadra costruita in modo molto intelligente con un signor centravanti senza fare pazzie sul mercato. È verissimo, Roberto, è verissimo, però più volte è stata, insomma, accusata di essere un po' leggera in certe partite, una volta conquistata la salvezza. Allora, il nostro amico Luca, che ci ricorda che oggi compie gli anni l'ex gialloblu Giuseppe Cardone, grazie Luca, non lo sapevo. Chicco, cosa facciamo con questa l'anno prossimo? Ho dei grossi dubbi su di lui. È un bravo motivatore, è un ottimo attendista, ha un'ottima classifica. Non so se è veritiero o no, ma quando il nostro centrocampo prende palla è buio assoluto. Non hanno mai dato palla alla punta, questo è gravissimo. Chiedo a voi, per capire nel mercato chi tenere e chi vendere, specialmente in base all'allenatore. Smantelliamo il gruppo e teniamo il mister? O proviamo un mister nuovo e teniamo i pezzi forti? Non lo so, Francesco, di prima tu la tua perché... Ma la risposta allora, non ha margini proprio, a meno che non te lo portino via. L'ho già
detto. Questa è evidente che sarà l'allenatore del Parma anche il prossimo anno. Ed è proprio in funzione di quello che saremo in grado di fare il prossimo anno che io mi aspetto molto da queste 11 partite, anche se, come si dice, scampato il pericolo, c'è il rischio di un certo appagamento. No. Non deve esserci questo rischio perché comunque il Parma viene da troppe stagioni negative e tutto sommato dal punto di vista del tifoso, il tifoso è ancora in credito, quindi il Parma deve fare ancora tanto per, non dico cancellare perché poi comunque tutto quello che è successo e non ci si può, non, è inutile tornare indietro, però ecco, dare soddisfazioni dopo che tante volte il tifoso è andato a casa o addirittura è tornato alla trasferta con tanta amarezza, non ne vincerai mai abbastanza. Quindi io mi aspetto un Parma che rimanga sul pezzo e che, come detto, adesso che c'è Strezzezza e adesso che c'è Nicolussi, se si è risvegliato Ristagno, si riuscisse a recuperare anche Ondrejka, vedere bene... come si può sviluppare il gioco offensivo, indipendentemente dal fatto che poi il prossimo anno qualcuno dei migliori della squadra possa partire. Ecco. Però,
tu lo confermeresti questa, insomma, da questo ragionamento?
Naturalmente sì, anche perché con le vittorie acquista anche maggior autorevolezza. No? Sulle prime può essere l'allenatore che non ha mai allenato, l'allenatore che è più giovane dei giocatori, l'allenatore che quando le cose vanno male è facile, secondo me questa ha sulla coscienza diverse sconfitte del Parma, voglio dire, però ne è uscito bene.
Sì.
I giocatori lo hanno sempre seguito e questo secondo me è importante perché è un segnale importante. Se i giocatori lo hanno sempre seguito vuol dire che ha saputo empatizzare con loro. Lo sappiamo come sono le squadre di calcio, lo abbiamo visto anche la Fiorentina o altre, cioè quando vogliono far fuori l'allenatore lo fanno fuori.
Pecchia
dell'anno scorso ne è un esempio. E quindi il fatto che nonostante anche certi passaggi a vuoto, io la partita con la Lazio, scusate, ma non la dimenticherò mai, sono sempre stati con lui, quindi questo qualcosa vuol dire.
A questo
punto, cioè, cosa l'hai preso a fare un allenatore di 29 anni, hai scommesso su di lui, se poi ti salva con 11 giornate d'anticipo, e cosa fai? Non lo tieni? Non avrebbe senso, obiettivamente.
No. E come ultimissima domanda, come la vedi Lecce-Cremonese, ci chiedono?
Io la Cremonese la vedo molto male, perché molto spesso quegli scontri diretti lì finiscono pari, 0-0.
Sì, anch'io se dovessi scommettere secca direi pari.
Però la spinta del tifo leccese forse una delle poche è che hanno il Lecce a un attacco veramente molto molto anemico, la Cremonese un po' meglio, però ho visto la partita col Milan, francamente al di là del fatto che non meritassero di prendere i gol alla fine, non hanno fatto praticamente nulla davanti e quindi... mi verrebbe da dire che il risultato più logico è lo 0-0 perché hanno tutte e due paura. Conta molto quando giocano, io non mi ricordo se...
alle 12:30 domenica.
Quindi comunque prima della Fiorentina lo 0-0 è il risultato più probabile.
E via.
Francesco... diciamo 1x.
Grazie Francesco.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, per domenica l'assenza di Parisi sarà importante per la Fiorentina. Era l'uomo più in forma e grintoso. Vedremo che ambiente ci sarà al Franchi. Speriamo un buon arbitro, ampo 60. Ecco Stefano, ciao Marco, sento troppa spavalderia per la partita di domenica. La Fiorentina con Vanoli sta comunque viaggiando ad un passo da metà classifica, è vero Stefano? Quindi calma e gesso, sul gol preso da Corvi fa l'errore di battezzarla fuori, mentre avrebbe tutto il tempo per andarsi con la mano. PS, questo... se certi gol li prendesse Suzuki... ci sta, mi è scappato, no, lei... sì, insomma, è un discorso che apre un dibattito, no? E, insomma, secondo me, come è stato bravo nell'arco della gara, sul gol qualche responsabilità ce l'ha, perché il tiro era molto potente, ben piazzato, ma era da molto lontano. Insomma, i centesimi di secondo per valutarlo probabilmente c'erano. Questa proprietà deve capire che non si può costruire solo con i giovani, gli acquisti di gennaio lo dimostrano, scrive Roberto. Anthony, lo volevo chiedere a Francesco, però Francesco l'abbiamo già salutato, lo chiederemo al prossimo ospite. Facciamo così? Va bene lo stesso? Dai, facciamo così, perché l'ho già salutato. La lotta è tra Lecce e Cremonese, le altre sono fuori, compresa la Fiorentina, ci scrive questo ascoltatore. Fate complimenti al Como che stasera è in semifinale Coppa Italia. Faresti giocare il prossimo anno su Suzuki o Corvi? Su Suzuki, io ti rispondo su Suzuki. Ok, io secco, perché secondo me con un'altra esperienza è un portiere forte. Poi dopo, secondo me, anche se arriva l'offerta giusta potrebbe partire, perché ce ne sono pochi in giro e magari potrebbe avere l'occasione Corvi di partire titolare l'anno prossimo. Chissà, vedremo. Noi ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Frutta e verdura fresca, conveniente sempre? Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me!
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo! Da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre! Come ad esempio limoni in confezione da 1 chilo a 1,99€.
Arrivo!
Conad! Persone oltre le cose! Prezzi validi nei Conad Superstore Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna. Non capisco perché cancellare i messaggi che sono stati già letti nelle chat. Vabbè, non lo so, aiutatemi a capire questi misteri delle chat. Ecco, questa sta crescendo pian piano insieme alla squadra, scrive Alessandro. Non c'è cosa più bella di avere un allenatore che acquisisce via via sempre più esperienza in sintonia con i suoi giocatori. La dimostrazione è il secondo tempo con il Cagliari, dopo aver quasi del tutto consolidato la fase difensiva, sta iniziando a sperimentare anche nuove soluzioni offensive, ci scrive Alessandro. Allora, dovremmo avere il nostro nuovo ospite, che è Matteo Caselli degli Asprillas. Ciao Matteo!
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Marco, è da tantissimo che non ci sentiamo.
È tanto che non ci sentiamo.
Ho visto dal maggio 2025, quindi dove eravamo rimasti?
Cos'è successo in questo periodo? Cos'è successo al Parma secondo te?
Ma è successo che secondo me finalmente il percorso di crescita che ci aspettavamo in tanti si è fatto vedere sempre un po' di più, è diventata una squadra che comincia a far vedere, nonostante insomma ancora non possiamo dire di avere un gioco spumeggiante, anche qualcosa un po' di più nella fase offensiva, ed è una squadra che si è conquistata il tempo per provare a stare dentro il campionato fino in fondo, come ha teorizzato il suo allenatore forse nell'unica conferenza stampa prepartita di qualche mese fa, in cui ha teorizzato quello che era il suo credo, cioè in Italia per avere tempo non devi perdere. E questo secondo me è partito da lì, e il tempo l'ho avuto, tanto che i risultati alla fine danno ragione a lui.
alla fine ha capito come fare, nel senso, forse diamo troppo per scontato il fatto che questo potrebbe essere il suo credo, oppure che si sia adeguato al contesto, cosa che alcuni integralisti ancora non affermati spesso non facciano, senza poi cogliere risultati.
Ma sì, quest'estate in tanti temevamo che arrivasse l'uomo del tiki-taka, poi secondo me ha fatto due allenamenti, ha visto quello che aveva in mano e secondo me ha fatto una cosa intelligente, ha cercato di adeguare quelle che sono le sue idee alla rosa che aveva a disposizione. E fondamentalmente non aveva alternativa, perché altrimenti dopo cinque giornate probabilmente a guidare il Parma non c'era più, perché in Italia, l'abbiamo già visto quando abbiamo preso Maresca, in Italia il tempo per un progetto che vada oltre al fatto di avere dei risultati da subito non viene mai dato, e quindi secondo me ha pensato prima un vivere e questo lo ha fatto sì che oggi hai una squadra che difende bene, tendenzialmente a parte due partite in cui ha preso 8 gol. Se togliessimo quelle, vedremmo che il Parma comunque ha una difesa che è fra le migliori della parte destra del campionato, e non prendendole si può permettere poi di provare a vincere delle partite 1-0, come ha fatto nel recente passato.
Sì, prima ci... non so se era in tono provocatorio, fate i complimenti al Como. Io sono il primo ad apprezzare, e dico di più, se dovessi far vedere una squadra su tutto in Serie A, a dei ragazzini pensare di far vedere il Como per le idee più diverse dal solito che vengono espresse, quindi da questo punto di vista a qualcuno farei vedere anche la fase difensiva del Parma, però, perché insomma è fatta bene proprio.
Ma sì, il Como è una squadra che poi secondo me ormai lo possiamo dire, parte e ha ambizioni completamente diverse dal Parma, e mettiamolo così, è come se il Parma che avesse continuato a spendere quello che ha speso all'inizio, tante volte male, perché poi all'inizio i risultati sono stati scarsi, lo avesse continuato a fare per più tempo, e a un certo punto trasformando il suo progetto da quello di far crescere dei giovani a prendere dei giovani, farli crescere e non venderli, perché poi alla fine il Como ad oggi, dopo Nico Paz, ha preso giocatori che non è costretto a vendere come noi spesso siamo costretti a fare. Insomma, i risultati si vedono e probabilmente lo vedremo anche in futuro, nel senso che poi hanno una proprietà che è fra le più danarose del mondo, non d'Italia, e quindi probabilmente beati loro avranno la possibilità di godersi crescere giocatori che hanno visto crescere da giovani e che poi diventeranno giocatori per grandi squadre. Però la fase difensiva del Parma, secondo me, per le squadre del suo livello, sempre la parte destra, che non riguarda più il Como perché ormai è stabilmente nella parte sinistra, è una fase difensiva, secondo me, di livello. Cioè, non era facile, secondo me, all'inizio dell'anno immaginarsi che una squadra che perdeva Leoni, anche che era il protagonista solo di 8 giornate, è vero, ma era comunque il giocatore
più
forte, avrebbe avuto una fase difensiva di quel tipo.
Sì. Tra l'altro, insomma, sì, effettivamente i giocatori che sono partiti dal Parma, alcuni seppur per poco, hanno tutti nati in zona Champions, in squadre Champions. Io sono lì dal calcio d'angolo, scrive Francesco 62, tutti abbiamo pensato che avrebbe fatto un cross, per me ha fatto un grandissimo gol e Corvi non ha colpe. Te lo chiedo anche a te, poi secondo te, tanto siamo in vena di sondaggi, ci poniamo l'obiettivo di entro la fine della stagione di arrivare prima di Udinese Lazio, scrive Fabrizio, ma non so.
Insomma, no, intanto sul gol di Floruccio dobbiamo dire che io e Lollo, che abbiamo commentato a caldissimo la partita, abbiamo dovuto riconoscere di aver detto una stupidata, nel senso che io, da dove ero io, a me sembrava davvero un cross sbagliato, invece non è stato un cross sbagliato, è stato un bellissimo gol. Secondo me se ci riprova 30 volte non lo fa le altre 29, però ha cercato la porta e ha fatto un gran gol. Faccio fatica a dare troppe colpe a Corvi, perché da lì oggettivamente, se non sei Roberto
non è una gatta, ecco. Secondo me poteva far meglio, ecco, probabilmente.
Però davvero ha fatto una cosa che rivedendola secondo me è una cosa che davvero se ci riprova, se lo mettiamo di due giorni non gli viene più così, quindi bravo lui.
L'ha già fatto nel bar, però ce l'ha la sassata, chiaro, dalla posizione in cui era, così è tutto difficilissimo.
Esatto, era più intelligibile quello contro il Bari, nel senso che era un bel tiro da fuori, questo proprio era una roba da uno spigolo che era difficile davvero immaginare, secondo me.
Poi devo dire, secondo me, e non è una scusante, i portieri italiani non sono più abituati ai tiri da fuori, nel senso che se guardi altri campionati in Germania, in Inghilterra, magari alcune finiscono in tribuna, però in Italia si tira pochissimi gol di potenza, solo, siccome non voglio dire solo l'Inter, però l'Inter ha Çalhanoğlu e Zielinski, che sono due che tirano la sassata da fuori, però c'è una scarsissima abitudine a concludere in questo modo, secondo me per i portieri è diminuito un po' anche, non dico la preparazione, però l'essere abituati che uno o due volte a partita ti arrivi la sassata da lontanissimo.
Questo può essere, ammetto che non avevo mai notato il fatto che ci fossero meno tiri, può essere che i portieri siano meno preparati, ci sono anche portieri che hanno caratteristiche diverse, magari Corvi non, su questo tipo di palle magari non è il suo forte, come magari altri portieri hanno il colpo di reni un po' più esplosivo. Secondo me rimane il fatto che un gol così, da quello spigolo non ti immagini proprio che riesca a metterlo nel 7, e quindi secondo me la cosa principale è il fattore sorpresa.
C'è un altro Stefano che ci scrive: Corvi non si aspettava la conclusione, quindi ha perso un secondo buono sui tempi di reazione e non ha potuto recuperare la posizione, comunque errore che ci può stare, niente di scandaloso, ha fatto di peggio anche su Zucchi. Così lancia una provocazione all'altro Stefano, vediamo se poi va avanti questo dibattito. Daniele, lo dico con ironia, ma ora coloro che si lamentano sempre, con chi se la possono prendere? Questo direi di no, perché siamo quasi salvi. Kraus perché prende dei norvegesi, sono arrivati anche Strefezze e Nicolussi, ho un'idea, lamentarsi perché le rose hanno le spine, scrive Daniele. Secondo me, allora, il discorso di Daniele sta in piedi, diciamo che il Parma era una squadra, se non sbaglio, dopo 10 giornate che aveva 8 punti, quindi voleva dire che la squadra non era pronta, no? Perché se hai 8 punti era proprio lì sul terzo ultimo posto. Poi è iniziato a ingranare la squadra e ha migliorato la classifica. Da quando sono a pieno regime i nuovi acquisti, il Parma ha fatto 10 punti in 4 partite. Insomma, era una rosa che aveva bisogno di correzioni, secondo te?
Ah, era una rosa che ha perso in simultanea i 4 giocatori provenienti di maggiore qualità che aveva. Perché Bonny, quando gioca in Champions League, non figura. Mann, che a Parma aveva finito clamorosamente la sua stagione, il suo periodo, è comunque un giocatore che in Champions League la sua figura la fa. Hai perso Leoni. E io dico già tra i giocatori, secondo me, che facevano molto della qualità di questa squadra, e soprattutto chi li doveva sostituire non li hai visti mai, ce lo siamo detti mille volte. Sì. Ondrejka doveva essere il sostituto di Mann, e ancora oggi Ondrejka non è nemmeno il cugino di quello che ha chiuso la stagione scorsa. Frigan doveva essere la seconda punta che sostituiva Bonny, e Frigan non l'avevo ancora visto. Quindi secondo me era fisiologico che una rosa oggettivamente dal punto di vista della qualità inferiore a quella dello scorso anno dovesse puntare su altro, e infatti ha puntato su dinamismo, quantità, corsa, e poi piano piano speriamo di vedere quei giocatori che possano alzare il tasso tecnico e magari non riportarlo a quello dello scorso anno, perché comunque siamo arrivati a fine ciclo a livello dello scorso anno.
Sì,
cioè,
sì.
Bonny non era lo stesso giocatore che era arrivato a Parma, e Leoni aveva fatto un anno dove ha giocato poco, in realtà ha giocato poco anche lo scorso anno. Ho dimenticato Somm, che aveva fatto comunque lo scorso anno una stagione dove in mezzo al campo, se non c'era lui per buona parte della stagione, non avremmo saputo chi metterci, e con 4 gol spesso decisivi. Insomma, era un anno di ambientamento. Io non sono convinto che fosse stato preparato un anno così da ripartenza quasi da zero. È capitato, il mercato ha fatto sì che Corubini per la prima volta potesse consegnare ai Krause un bilancio molto positivo dal punto di vista economico, e quindi si è deciso di rifondare, perché questo poi è stato sostanzialmente una rifondazione.
A proposito di Como, di Accademia del Calcio, il plus in assoluto è Perrone, l'argentino acquistato dal Manchester City, un piacere vederlo, spero che Cherubini per l'anno prossimo faccia acquisti del genere, naturalmente in base alle nostre possibilità, un po' 60. Perrone si è costato una dozzina di milioni, non è che il Parma non abbia preso giocatori di quel prezzo, quindi chissà, insomma, azzeccare. Poi vanno inseriti nel contesto giusto, perché secondo me nel Parma, non so, ecco, Perrone con il tipo di gioco del Parma, quanto sarebbe valorizzato, però è un giocatore veramente molto 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 interessante. Ne fa,
diciamo, ogni... che il nostro investimento di quel tipo, scusami se ti disturbo, è stato Ordoñez, che ad oggi è stata la principale delusione degli acquisti del Parma.
Poi, sì, io sono convinto che il prezzo di Ordoñez in realtà sia il prezzo di Pellegrino,
che ci sia una parte di Pellegrino, può darsi, però siamo sicuri che alla fine l'anno prossimo Ordoñez, dopo un anno di
No, infatti
sarà un giocatore così deludente, io non lo so. Io mi ricordo che Keita appena arrivato a Parma tutti si chiedevano perché si è speso 12 milioni per un giocatore del genere, e adesso come non se lo chiede più nessuno. Forse dovremmo imparare a dare un po' più di tempo, ma tutti noi, compresi noi tifosi che andiamo su YouTube a fare i tifosi, a dare un po' più di tempo ai giocatori che arrivano.
Ne fa ogni tanto Folorunso, ci scrive Roberto. È vero, Roberto, che c'ha quella sassata lì. Insomma, non fa sempre gol, però quest'anno non ne aveva ancora fatti. Purtroppo l'ho preso al fantacalcio. Quindi. Strefezza e Nicolussi, che l'ho buttato, quindi proprio non, l'altro giorno proprio è stato un colpo al cuore in tutti i sensi. Strefezza e Nicolussi devono essere confermati anche l'anno prossimo. Si sono rivelati importanti e fondamentali per il centrocampo, per una squadra molto carente a livello tecnico. Beppe. No ragazzi, non diciamo che ci manca, mi viene ancora nervoso a pensare alle sue partite l'anno scorso, Gianni.
No, non mi manca, ci tengo a dirlo, non mi manca, però è andato a giocare in Champions League, ecco, questo, quindi non è che è andato a giocare in Pico Fertile, ecco, solo quello.
Sì. L'altro giorno si parlava del rendimento di Mann, è nella squadra che è prima in classifica in Olanda, quindi per carità ha fatto 9 gol quest'anno, però è in una squadra che ne abbia fatti 70-80 di gol, quindi insomma tutto è relativo, ecco. Sappiamo bene poi che in questo campionato è un po' più complicato purtroppo fare gol, perché ne vediamo talmente pochi. Suzuki, il miglior ricordo per gli esterofili a Parma ce ne sono tanti, scrive questo ascoltatore Fabrizio. E si apre un pochino il ballottaggio da qui a fine anno, ma è un ballottaggio secondo me molto tranquillo perché la classifica lo consente. Si apre però un ragionamento per il prossimo anno, ma lì ci sono di mezzo anche i mondiali.
Eh sì, secondo me Suzuki ad oggi è, mettiamola così, senza l'infortunio sarebbe stato il principale indiziato per la vendita annuale che questa squadra secondo me ci abituerà a fare, cercando di massimizzare il profitto. Se non si fosse infortunato, secondo me avrebbe avuto quest'estate l'occasione di andare, specialmente dopo i mondiali. Questa occasione c'è ancora, ma non per la stagione che farà a Parma, perché se giocherà ricomincerà a giocare, ma non potrà, cioè, avrà poco tempo, ma per i mondiali che potrà fare. E era un giocatore, insomma, che già lo scorso anno avrebbe potuto andare, ma si era venduto troppo per permettersi di andare, di mandare via anche Suzuki. Io, se dovessi scegliere chi sacrificare, se ne devo sacrificare uno, forse preferirei sacrificare Suzuki, perché abbiamo visto che un portiere in casa, che forse anche oltre le aspettative di noi tifosi, perché se siamo onesti non eravamo tutti così convinti al 100% che Corvi avesse il fisico che poi ha dimostrato, ma alla fine invece ha dimostrato di essere un portiere che in Serie A ci sta bene. Quindi, mentre ad esempio in mezzo al campo qualcuno che possa prendere il posto di Keita, ad oggi lo sto facendo fatica a vederlo.
Allora, mi ricordano che Mann ha fatto gol nell'ultima partita, nel 3-1 del PSV contro l'Heracles, PSV che è primo con 17 punti di vantaggio sul Feyenoord e giocava in casa dell'ultima che ne ha 17. Ecco, questo per carità, poi ha fatto gol. Io gol in una massima categoria non l'ho mai fatto, quindi dovrei tacere.
Nemmeno io.
Ecco, Matteo, grazie.
Grazie, è stato un piacere, buon lavoro a tutti.
Ciao, 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 ciao. Allora, Matteo da Roma, se l'ultima giornata era positiva per gli scontri delle altre, nella prossima non possiamo sperare tanti aiuti da quelle sotto. A parte Lecce Cremonese, c'è Cagliari Como, Genoa Roma e Napoli Torino, prevedo una vittoria udite del Cagliari contro il Como e del Genoa con De Rossi che vorrà fare lo sgambetto alla Magica. E un bel pareggino di D'Aversa a Napoli, se l'abbiamo fatto noi. Diventa quindi importante non perdere, però molto difficile con i viola satanati. Sì, ma tanto la Fiorentina torna su. Allora Matteo, secondo me il tuo messaggio è una gufata generica un po' a tutte, e lo capisco e per certi versi lo apprezzo anche. Secondo me vediamo come sarà la giornata, c'è quella Lecce Cremonese lì, però ripeto, come detto anche con Francesco Monaco, per me il discorso salvezza per il Parma è andato il discorso. Scusa, ma chi era Davidone? Era Davidone, allora stavi gufando, ti ho tanato, come si direbbe. Non so se l'anno prossimo ripeteremo le vittorie di quest'anno, ammettiamolo, ci potevano anche andare male. Credo che se teniamo questa bisognerà confermare a tutti i difensori e tenere Pellegrino, per il resto si dovrà prendere centrocampisti di livello e spendere dei soldi in quel reparto, solo così possiamo dare una mano all'allenatore. Chicco, sono d'accordo, a centrocampo secondo me c'è bisogno di qualcosina, ecco, anche a livello fisico, no? ci può stare, ecco. Però poi c'è tutta l'estate e la classifica permette già di iniziare a fare due chiacchiere magari con qualche giocatore che sia italiano all'estero per ragionare sull'anno prossimo. Insomma, la piazza, quando è una situazione del genere, può diventare più appetibile di altre, si può lavorare in anticipo. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Lo spazio non è solo spazio, è libertà di connettersi, di viaggiare. Volvo XC90 e X90 e la nuova Volvo ES90 ti aspettano per un test drive esclusivo. Tre modi di vivere l'eleganza, un unico linguaggio Volvo, il design scandinavo e una sicurezza senza compromessi. Prova Volvo ES90, XC90 e X90 ai Volvo 90 Days in tutti gli showroom Volvo. Scopri di più su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100A, Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
La parte finale di Palla in tribuna, c'era un messaggio qui su questa e Cremaschi, questo è Stefano. Svelato questa, svelati quasi tutto i calibri dei giocatori in campo, svelata la modalità di gioco, speriamo che per regalo salvezza il mister ci apra la busta col mistero Cremaschi, ormai è il nostro, chi l'ha visto? È un tema quello di Cremaschi che si vede qualche volta nei finali di gara, però per ora titolare non è partito e insomma rimane ancora un oggetto misterioso per i tifosi, dato che poi non ci sono tante occasioni di vederli al di là delle partite di campionato, essendo gli allenamenti a porte chiuse, non essendoci amichevoli, insomma lo sapete com'è, discorso lungo. Abbiamo un altro ospite che è qui con noi ed è Simone Brianti, Tutto Sport. Ciao Simone.
Buon pomeriggio Marco.
Allora, riparto da questo tema che ha sollevato uno Stefano. Cremaschi, secondo te, se e quando lo vedremo in campo, sempre che lo si veda poi, perché non è detto,
Sì, è un bel tema, sto sentendo il messaggio che hai letto e sicuramente, come hai detto tu, c'è un po' di mistero, no? dietro di lui, perché è arrivato comunque quest'estate, è vero che è andato via per il mondiale Under 20, poi è tornato e ha visto poco il campo, se non qualche spezzone, come hai giustamente sottolineato anche tu. È chiaro che sicuramente il campionato, magari con la squadra anche un po' più tranquilla, anche dal discorso magari in altre situazioni, magari potrebbe trovare maggior spazio, ed è quello che non dico speriamo tutti, ma comunque ci piacerebbe anche vedere un po' com'è questo Cremaschi, anche magari per più di 4-5 minuti come gioca di solito, ecco.
Si apre un discorso relativo l'indizio, almeno poi magari in verità c'è la volontà di prolungare il prestito, non so la formula, però un giocatore che è così, credo che sia prestito secco lui, che non viene schierato, lascia pensare che insomma non ci sia neanche la necessità di valorizzarlo particolarmente in qualche modo, non sia stato valutato pronto, e può darsi anche che ci si saluti poi a fine maggio.
Sì, beh,
giocando così poco.
Sì, il tema sicuramente può essere come dici anche tu, in questo senso qui, se io poi sono certe dinamiche che sicuramente sono anche...
abbiamo perso Simone per qualche istante, parlavi di dinamiche.
Sì, senti Marco.
Sì.
Dicevo, le dinamiche sono certe dinamiche, chiaramente esserci all'interno poi è difficile da capire, e altre situazioni, è chiaro che come hai detto anche tu, è arrivato in prestito e il fatto di non giocare o comunque trovare poco spazio può pensare o può portare a quel pensiero che hai fatto anche tu, quindi quello di difficilmente riscattarlo a fine stagione. Però è un ragazzo giovane, secondo me è un ragazzo che comunque è arrivato
e ha dovuto anche ambientarsi in un campionato e sicuramente in un modo di giocare totalmente diverso rispetto a quello che faceva quando era in America, ecco, quindi sicuramente avrà bisogno di tempo. Chiaro che sono passati già diversi mesi, però è anche vero che comunque parliamo sempre di un ragazzo che ha 20 anni e può, secondo me, anche in futuro essere un giocatore interessante da vedere in un campionato come quello della Serie A. Vedremo da qui a fine campionato quanto giocherà e quelle che saranno poi le valutazioni future del Parma.
Ah sì. Questo è Joe64. Per me Parma non si è indebolito rispetto all'anno scorso, ma non giocava più. Leoni, pur bravo che sia, ha fatto 4 partite, Mihaila era sempre rotto, Bonnì è l'unico che andando via ha tolto tanto al Parma, alcuni, Keita, Pellegrino e altri hanno un anno di esperienza in più. Joe64, questo il messaggio, quindi sei d'accordo? Secondo me se in partenza si era indebolito il Parma.
Diciamo che la valutazione su certi giocatori poi la fai anche sul lungo periodo, no? Perché certi giocatori li fanno via, a parte Leoni che ha fatto una stagione, il resto li abbiamo valutati su 4-5 anni che sono stati a Parma e di cui comunque 3 di Serie B, quindi poi alla fine la valutazione è stata un po' quella. Io credo che a livello qualitativo all'inizio del campionato ovviamente un po' meno rispetto a quella che era l'anno scorso, chiaramente era il Parma, nel senso che alla fine Mann è vero che non ha reso magari per quello che si poteva aspettare, però comunque è un giocatore di qualità, più qualità sicuramente rispetto a un Cutrone o rispetto ad altri giocatori che poi abbiamo visto in quella zona di campo, anche a centrocampo sicuramente il Sorensen chiaramente non ha quelle qualità che magari si poteva aspettare o che hanno Hernani o che potevano avere Som, però sono giocatori che, come dicevo prima, per Cremaschi hanno avuto bisogno di ambientarsi e comunque di capire il campionato, e credo che adesso in queste settimane, ultimi mesi dove il Parma sta raccogliendo sicuramente risultati e punti, stanno facendo vedere qualcosa, caratteristiche magari diverse rispetto ai giocatori che c'erano l'anno scorso, però sicuramente sono giocatori che nel lungo periodo potrebbero crescere ancora, ecco.
Eh sì, allora invece questo messaggio è interessante. Sarei più curioso di vedere Nesta e il Fesh dopo che ho visto ieri sera Davis che arriva dalla Serie B inglese. Non si sa mai. Sì, Davis però ha avuto già l'anno scorso per ambientarsi, però c'è curiosità anche per questo ragazzo, ecco, che magari nel finale del campionato potrebbe avere un pochino più di spazio a sua volta, ecco.
Sì, sicuramente è un giocatore con caratteristiche molto simili a quelle di Pellegrino, no? Quindi un giocatore di struttura, un giocatore che può fare quel tipo di gioco lì, che comunque può fare il Parma, quindi con i cross in mezzo, comunque appoggiarsi sulla punta per creare comunque spazi, per avere più qualcosa in più a livello offensivo. Io credo che l'arrivo suo sia anche propedeutico, diciamo, un po' per il futuro, per capire anche quello che sarà il futuro di Pellegrino, no? È vero che è un giocatore importante, è un giocatore di cui si parla anche in ottica mercato, perché comunque è già seguito da tanti top club.
Secondo te chi potrebbe aver bisogno di Pellegrino?
Ma in questo momento, vedendo un po' la situazione, io ti dico, e anche per come sta giocando, io penso al Milan, ad esempio.
Sì.
Il Milan potrebbe essere una squadra che, per come sta giocando adesso Allegri, con i due attaccanti, un giocatore come Pellegrino, che comunque può farti da sponda, giocarti al fianco con Leao o Pulisic, comunque possono essere due giocatori che si possono integrare bene anche con un giocatore come Pellegrino lì davanti, insomma, quindi io ti direi il Milan in questo momento, ecco.
Sì, meglio di Fulcrug, anche se direi ci vuol poco, però alla fine è sempre meglio un giovane come Pellegrino rispetto a un giocatore, insomma, che mi sembra un pochino verso la fine della carriera. Cremaschi ha 21 anni, compiuti qualche giorno fa, gli darei una chance, visto che il suo riscatto è di 4,5 milioni, Gaetano da Bari. C'è anche questa variabile ovviamente relativa al riscatto. Quello che mi fa essere un po' pessimista in questo senso è il fatto che insomma, non lo si è mai ritenuto, non ha mai giocato uno spezzone di partita vero, ecco, per così dire, o sbaglio?
Sì, beh, forse in Coppa Italia col Bologna, se non era partito titolare, ma sì, parliamo comunque di
di una partita, ecco, quindi che non si può valutare poi un giocatore da una partita o comunque da quegli spezzoni lì. Sì. È chiaro che se valutiamo l'età del giocatore, il potenziale eventualmente che ha, perché comunque per come l'abbiamo visto anche al mondiale, in altre situazioni ovviamente, però è un giocatore che anche per il futuro, come dicevo prima, può essere importante, e il riscatto comunque non è altissimo rispetto ad altre cifre che il Parma ha speso anche per altri giocatori ben più alte, ecco.
Poi è americano anche, quindi...
Sì, ci mettiamo anche quello lì, sì. No, però per il discorso io credo che comunque è vero che sta giocando poco, però poi le valutazioni in sé sulla qualità del giocatore, su come si allena, su tanti aspetti, è chiaro che sono dinamiche che vanno anche oltre la partita in sé della domenica o del sabato, e quindi poi certe valutazioni la società le fa anche in funzione di quello che vede un po' tutti i giorni, no? Quindi sostanzialmente poi è anche quello da capire, cioè magari è un giocatore che in questo momento qui il Parma ha bisogno di determinate caratteristiche per arrivare al risultato che gli serve, ovvero la salvezza, però non è detto che lui non le abbia,
sì,
o non le possa avere comunque anche nel futuro, ecco, quindi io dico anche questo, quindi per me ci può stare anche per il futuro Cremaschi, sì, sì, sì. Magari si è fatto quest'anno di ambientamento e chissà, magari l'anno prossimo dovesse restare,
sì, c'ha un anno in più,
un giocatore importante.
Esatto. È vero. Se Nesta fosse solo il 50% di Davis, faremmo salti mortali, scrive Roberto. Davis, noi guardiamo spesso, ci sono due lati, uno che l'erba in casa del vicino sembra sempre più verde, l'altra che a volte non vediamo le prestazioni dei singoli. Effettivamente i numeri di Davis iniziano a essere importanti anche in ottica campionato, è un centravanti che per la Serie A inizia a essere un potenziale protagonista, ecco. Anche lui come Pellegrino può piacere alle grandi, cosa ne pensi?
Sì, sicuramente, come hai detto tu, noi guardiamo sempre magari più agli altri, non quello che abbiamo in casa nostra. Io credo che il Parma comunque abbia fatto un mercato importante, e certi giocatori che magari all'inizio venivano valutati in un modo, adesso sicuramente hanno fatto vedere qualcosa di diverso, di più, no? Anche Pellegrino, che è arrivato l'anno scorso, anche lui è arrivato un po' come, tra virgolette, come un oggetto misterioso, tra virgolette, perché è arrivato da un campionato argentino con caratteristiche comunque diverse rispetto a Bonny, no? Quindi si diceva l'alternativa a Bonny, però chiaramente parliamo di due giocatori diversi, no?
Sì.
E poi dopo chiaramente sul campo ha fatto vedere l'anno scorso un pochino, qualche partita comunque ha fatto anche diversi gol. Quest'anno si è confermato giocando comunque con continuità e trovando anche comunque magari un modo di giocare che poteva esaltarlo in maniera diversa rispetto all'anno scorso. Davis uguale, io credo che l'anno scorso comunque anche lui abbia avuto bisogno di ambientarsi, quest'anno sta trovando continuità al di là magari di qualche intoppo di infortuni, qualche partita saltata per qualche infortunio, però il discorso è sempre quello, per me un giocatore se ha la possibilità e la fiducia soprattutto in campo di avere quella continuità che sta avendo Davis o comunque come stanno avendo altri giocatori, tutti possono poi dimostrare quello che è il loro valore in qualsiasi squadra o in qualsiasi situazione, che sia salvezza o che sia lotta per lo scudetto o altre situazioni.
Grazie a Simone Brianti.
Grazie a te Marco, buona giornata.
Ciao, Kenan Davis. Nota di NDR, 8 gol come Pulisic e Ken quest'anno in Serie A. Esteve, Sordoñez, Keita, Sorensen, Nicolussi, Bernabé, Cremaschi è il settimo, per questo non gioca, scrive il Cagno. Chiusura di trasmissione, grazie a Simone Taccolini in regia, ai nostri ospiti, chi ci ha scritto, ci siamo anche domani con Palla in Tribuna. Ciao a tutti!